dal salmo che abbiamo appena ascoltato, parla di di malvagi, parla di perdizione, di gente che sarà dispersa, dispersa e perduta. E forse questo è anche in qualche modo l'argomento che il Signore mi ha messo in cuore di trattare. Ci sono sempre due aspetti nell'ambito della perdizione, cioè un aspetto che riguarda i credenti, che sanno di non essere perduti. E questo dà loro motivo di gioia, dà loro motivo di maturità, dà loro forza. E più vedono che i segni dei tempi in qualche modo si avvicinano, e più questi gioiscono, ma non per quello che sta per avvenire al mondo, ma perché la giustizia di Dio trionfa, semplicemente per questo. Allora, quali segni in questi giorni più grandi? Tanto li conosciamo tutti quanti, i segni che sono tutti davanti ai nostri occhi, ma è come se ce li dimenticassero, come se non li volessimo vedere per tutta una serie di motivi. Allora io direi, uno, leggiamo qualcosa per gioire, perché c'è un segno forte davanti ai nostri occhi. Un altro è quello che ci permette di meditare, proprio su questo, sulla perdizione. Su cosa è che la perdizione? Allora, vogliamo leggere nel libro di Isaia, al capitolo 66, i versetti che vanno dal 7 al 14 compreso. Dal 7 al 14, capitolo 66, capitolo 66, pagina 736. Alessandro.
Prima di provare le doglie del parto, essa ha partorito. Prima che le venissero i dolori, ha dato alla luce un maschio. Chi ha udito mai cosa si è fatta? Chi ha mai visto qualcosa di simile? Un paese nasce forse in un giorno? Una nazione viene forse alla luce in una volta? Ma Sion, non appena sentito le doglie, ha subito partorito i suoi figli. Io che preparo la nascita, non farei partorire, dice il Signore. Io che faccio partorire, chiuderei il grembo materno, dice il tuo Dio. Gioite con Gerusalemme ed esultate a motivo di lei, voi tutti che l'amate. Rallegratevi grandemente con lei, voi tutti che siete in lutto per essa, affinché siate allattati e saziati al seno delle sue consolazioni, affinché beviate a lunghi sorsi e con delizia l'abbondanza della sua gloria. Poiché così parla il Signore: ecco, io dirigerò la pace verso di lei come un fiume, la ricchezza delle nazioni come un torrente che straripa. E voi sarete allattati, sarete portati in braccio, accarezzati sulle ginocchia. Come un uomo consolato da sua madre, così io consolerò voi, e sarete consolati in Gerusalemme. Voi lo vedrete, il vostro cuore gioirà, le vostre ossa come l'erba riprenderanno vigore. La mano del Signore si farà conoscere in favore dei suoi servi, e la sua indignazione contro i suoi nemici.
Grazie. Allora, pensate a questo. Adesso ho preso l'abitudine di commentare un attimino i versetti che ispirano poi in qualche modo il culto che hanno in qualche maniera a che fare. Pensiamo un attimino, prima di provare le doglie del parto, essa ha partorito, prima che le venissero i dolori ha dato alla luce un maschio. Chi ha udito cosa si è fatta? Chi ha mai visto cosa simile? Un paese forse nasce in un giorno? Cioè è una cosa quasi impossibile che dopo 2000 anni Israele sia tornata una nazione, viene forse alla luce in una volta. Ma Sion, non appena ha sentito le doglie, ha subito partorito i suoi figli. Ecco a chi si riferisce. E poi dice, gioite con Gerusalemme ed esultate a motivo di lei, voi tutti che l'amate. Voi tutti che l'amate. Non fa differenza, anche se qui è riferito in primo luogo agli ebrei. Rallegratevi grandemente con lei, voi tutti che siete in lutto per essa, affinché siate allattati e saziati al seno delle sue consolazioni, affinché beviate lunghi sorsi e con delizia l'abbondanza della sua gloria. E questo davanti ai nostri occhi, è davanti ai nostri occhi, e ci sono cose in movimento. Poi andiamo a leggere in 2 Corinzi, per esempio, capitolo 2, versetti da 14 al 17. Enzo.
Ma grazie siano rese a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo, fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. Per questi un odore di morte che conduce a morte, per quelli un odore di vita che conduce a vita. E chi è sufficiente a queste cose? Noi non siamo infatti come quei molti che falsificano la parola di Dio, ma parliamo mossi da sincerità, da parte di Dio, in presenza di Dio, in Cristo.
Grazie. Ecco, qui c'è l'altro aspetto della medaglia. Un aspetto è quello di gioire della salvezza, e non solo. Noi sappiamo che chiunque accetta, crede nel Signore, nella sua parola, trova a questo punto, dice, ma grazie siano rese a Dio perché sempre ci fa trionfare in Cristo e per mezzo nostro, ecco, questa è però una domanda che rimane a noi, per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza, per mezzo nostro. Poi, domande e risposte individuali. Noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza, cioè quelli che accettano il messaggio del Signore volentieri, con gioia, e quindi gli si annuncia o gli si annunzia quello che abbiamo letto nel Salmo, che i tempi sono vicini, che sono maturi e che il Messia di Israele, che è il nostro Messia e il nostro Salvatore, viene per restaurare tutte le cose e perché tutti possano gioire. E sappiamo che siamo un profumo per quelli che sono sulla via della salvezza, ma invece per quelli che sono sulla via della perdizione siamo un odore di morte che conduce a morte. Poi c'è un altro versetto straordinario, un altro paio di versetti straordinari, andiamo nella lettera agli Efesini, al capitolo 1, la prima pagina, 1166, 1169, allora, qui c'è scritto scritto nel 1168, quindi nel 1169 la pagina degli Efesini.
Capitolo
1, capitolo 2. Io cosa ho detto? Ho detto Efesini, scusate, Filippesi. Vi chiedo scusa. Come vedete, sono ancora un essere umano. allora, dal 27 al 30. Questo ve le leggo io. Allora, quando ci invita alla perseveranza, dice: soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché sia che io venga a vedervi, sia che resti lontano, senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo. Poi prosegue: per nulla spaventati dagli avversari, questo per loro è una prova evidente di perdizione, ma per voi di salvezza, e ciò da parte di Dio. Perciò vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, sostenendo voi pure la stessa lotta che mi avete veduto sostenere e nella quale ora sentite dire che io mi trovo. E noi non avevamo mai riflettuto, almeno io, su questo versetto. Per nulla spaventati dagli avversari, per nulla. Quindi vuol dire, in un altro posto c'è scritto: io vi ho dato uno spirito di forza, non di debolezza. Il fatto è che noi abbiamo questa determinazione, questa forza, fa in modo che i nostri avversari, per loro è una prova evidente di perdizione, una prova evidente. Ma per voi il fatto di avere questa fermezza è la prova della nostra salvezza. Quindi la nostra integrità, la nostra forza, come dicevo, la forza della nostra salvezza. Vediamo ancora un attimino. Sì, poi anche un secondo solo, leggo ancora un paio di versetti, in 1 Pietro 4, 17 e 19. Dice: infatti è giunto il tempo in cui, attenti fratelli, il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio, e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? Domanda. Però ste cose, fratelli, sembra sempre che sia una voce che arrivi da una radio mentre facciamo le pulizie di casa. Allora, e poi dice ancora: se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le loro anime al fedele creatore facendo il bene. Allora, il concetto di perdizione è quasi sparito dalla Chiesa, fratelli e sorelle. È quasi sparito. Cioè, non si sente più parlare di questa cosa. Per il parlare correttamente il politichese, no? E questo è sparito, no? Vi ricordate, no? Per carità. Cioè, non è che puoi parlare subito con le persone appena le incontri e la prima cosa gli presenti l'inferno, no? Ma forse non va bene neanche questo. Ma non si può continuare ad omettere una verità biblica, non si può continuare a nascondere una verità biblica, ma questa verità non solo a coloro di fuori che poi magari ci manderanno a stendere, ma anche, soprattutto, a coloro che noi amiamo. Perché noi continuiamo a pensare che queste cose sono vere, ma non sappiamo fino a che punto sono vere. Fratelli, ma siamo credenti o siamo serpenti? Perché questa è la questione. Siamo credenti o siamo serpenti? Questo è un problema. Ma prima di parlare di questo, vorrei... Perché? Perché dobbiamo parlare anche di quella che è la nostra realtà spirituale, che, come diciamo sempre, non è quella di essere eterni su questa terra, quella di guardarci... E la realtà è una, come abbiamo visto il profeta Isaia. In ogni caso, il Signore lo si incontra prima o dopo, ma adesso non possiamo dire che non è un tempo profetico. Chi è che può dire una cosa del genere? E io sono convinto, fratelli e sorelle, che, come dice Isaia e come dice Ezechiele e in altri posti, che le colline e i monti di Israele si sciolgono dalla gioia, fratelli, si sciolgono dalla gioia. E come ci sciogliamo noi dalla gioia? Al solo pensiero che il nostro Messia può venire, che sta per arrivare, capito? Noi ci sciogliamo da questa gioia perché sappiamo che Egli è alle porte. E sappiamo, dice, vedete, di non farvi trovare impreparati, ma di avere confidenza con Lui. Sapete cosa significa avere una confidenza col Signore? Vuol dire avere un rapporto intimo, particolare. Cioè, quello è il primo rapporto, è il mio respiro, quello è il mio respiro. Poi viene tutto il resto. I bambini, come vedevamo l'altra volta, nel giorno che si ricorda come il giorno d'ingresso trionfale a Gerusalemme, gridavano Osanna al figlio di Davide, e con grande gioia, c'è scritto, gridavano questo, e non so, con gioia grande. Ma questa gioia grande, fratelli e sorelle, per chiunque crede, del giudeo prima e del greco poi. Vedete, in questi anni tutti si sono preoccupati di vedere inevitabilmente Israele sconfitto dai suoi nemici, distrutto prima o poi da chiunque. E purtroppo per loro c'è scritto che i nemici di Israele si scioglieranno con la carne che si consumerà loro addosso, e gli occhi gli si consumeranno, le orbite degli occhi si consumeranno all'interno della loro orbita, scusate, non so se è chiaro il concetto, ma per capire, poi potete leggerlo se pensate di che non l'ho espresso molto correttamente. Israele, e a chiunque crede noi diciamo, da chi verrà la salvezza? Ecco, io alzo gli occhi al cielo e alle promesse di Dio per capire da chi e da dove viene la salvezza. A noi tutto sembra impossibile, sembra quasi che uno debba sopperire da un momento all'altro, sembra che questa nazione debba essere schiacciata dai suoi nemici che comunque continuano ad abbaiare a miliardi da un momento all'altro. E quindi sembra impossibile, perché i nostri nemici sono tanti e sono più armati di noi. Ma ecco improvvisamente, cari fratelli e sorelle, che tra questi nemici scoppia la rivolta, scoppia l'odio. Le divisioni profonde tra di loro sono profondissime. Mi ha fatto impressione un articolo che ho letto 2 giorni fa sulla stampa, che me lo sono conservato. Mi ha fortemente impressionato questo articolo, non tanto, per loro non significa niente, per noi spiritualmente significa tanto, perché ho visto sciogliersi i nemici del Signore, capito? Di coloro che odiano Israele. Non potete immaginare l'odio profondo tra di loro, un odio talmente grande. Pare proprio che questa crisi, quella che è partita nel mondo arabo, che i nostri ben pensanti occidentali pensavano con la primavera, la primavera di che? Questo è l'inverno della morte loro, perché non essendoci più controllo alla loro fine, mentre prima erano 4 beduini controllati da uno, adesso questo non lo è più. Questa crisi, ho letto, che è senza soluzione. Senza soluzione. ma non solo quella siriana, quella generalmente dei paesi arabi. La rivolta in Siria sta infettando tutto il mondo arabo e non solo. Hanno una paura tremenda, è cominciato. I fratelli musulmani che sono al potere d'Egitto hanno subito, si sono subito allargati con l'Iran, eccetera. Ma che cosa succede? Che all'interno fra di loro, adesso, cioè, questo per farsi belli loro, perché loro sono così, ma non hanno valutato la gravità di questa cosa. Tant'è vero che loro sono divisi in 10, 11, 20, non so, le fazioni più grandi, mettete che saranno 7, 8 fazioni grandi, ma poi ci sono anche quelle più piccole. Sono le une contro le altre, in un odio senza pari, così feroce da far dire a un gruppo salafita egiziano, i salafiti sono proprio estremisti islamici, che preferiscono le donne in bikini a Sharm el Sheikh o i turisti israeliani addirittura, per dire una cosa del genere, all'infezione che viene dall'Iran sciita. Mai come in questo momento, stranamente, per quanto i palestinesi stanno facendo silenzio, per quanto abbiano, perché c'è questo isolamento attorno, c'è un disastro ovunque, e quindi stanno tranquilli, si sono tranquillizzati, cioè, perché in questo momento non hanno speranza, non c'è nessuno che li possa, perché hanno tutti i guai loro, che sono uno più terribile dell'altro, quindi sono ben contenti di essere in Israele in questo momento. Questo non lo dico io, questo lo dicono persone che non credono, c'è scritto. Tutto questo succede perché, mentre il nostro bel mondo occidentale non riesce proprio a percepire la differenza culturale, no? Così abissali che ci sono con l'Islam, che non può mutare, perché loro sono così. E questo non mutare, questa non comprensione porta alla perdizione di chiunque non ha chiarezza. È inutile stare a dire che l'integrazione è stato un fallimento, non ci può essere integrazione con certe persone, con certe culture. Questa è la tragedia, e sottolineo questo per una tragedia culturale, no? Ma noi sappiamo che in Occidente questi passi sono stati mossi a favore sempre della solita economia globale, e sapendo che dietro a questo c'è uno spirito avverso, che è lo spirito dell'Anticristo. Vedete, fratelli e sorelle, per chi cambia la legge di Dio, come abbiamo fatto noi in Occidente, come stiamo facendo, non ci sono parole per definirlo, la perdizione è alla porta, tornando alla perdizione di prima, la perdizione è alla porta. Il buco profondo della perdizione è davanti a tutti quelli che hanno rigettato la salvezza. La mia guida invece è la parola di Dio, a cui faccio bene a porre attenzione. Faremmo bene a porre attenzione e stare attenti a quello che ci dice la parola di Dio. Come dice Pietro, che la parola profetica è una lampada accesa in luogo oscuro. C'è oscurità. Voi pensate che ci sia luce in giro? Provate. E se alziamo questa lampada, facciamo luce in un luogo oscuro. Se questi non sono tempi di tenebre oscure, ce ne sono stati in tutta la storia. Ma almeno sapevi qual era il tuo nemico. Sapevi contro chi combattevi. E questo è il problema. Oggi non sai contro chi combatti. Non sai chi è il tuo nemico. Se questi sono tempi, se non sono oscuri questi tempi, quali sono i tempi di luce? Ma per noi, fratelli e sorelle, questo è un tempo luminoso. Io non ho paura alcuna. Per noi è un tempo luminoso, perché chiunque ha veramente creduto ha una pace, una serenità e una luce che non si possono paragonare a nessun'altra cosa. E quindi questa gioia è quella di poter gioire, di poter dire: il Signore, Re di Israele, è veramente alle porte. La mia redenzione è vicina, quindi io alzo la testa. anziché abbassarla io alzo la testa, perché queste cose stanno avvenendo veramente davanti ai miei occhi, come il Nazareno ha detto, come il Nazareno ha detto. Fratelli e sorelle, in questo sconvolgimento del mondo arabo e delle sue nazioni vedo veramente un nuovo segno. Per me è un segno nuovo, ma quale segno nuovo? È il segno che il Signore non permette che Israele sia distrutto, non lo permetterà, perché è in gioco la sua parola, la sua onorabilità. Ecco da dove viene l'aiuto ad Israele. Tutto si poteva immaginare, ma che tutte questi milioni di persone a un certo punto cominciassero ad azzuffarsi fra di loro in modo così violento, questo era impensabile. E si dice che non c'è niente da fare, è irreparabile la cosa, nessuno sa dove porterà questo, no? Io penso all'autodistruzione di questi popoli, io penso a questo. Ecco da chi viene l'aiuto, da colui che forma i monti e crea il vento e che fa conoscere il suo pensiero all'uomo. Questo è scritto. Amos 4, 12, 13. E se per noi avanza la redenzione, che sarà dei nostri cari che non hanno creduto, fratelli e sorelle? Che sarà dei nostri cari che non hanno creduto? Questa è una domanda seria. È una domanda seria, non è una domanda da poco. Facciamo sapere, fratelli e sorelle, a tutti che i tempi che stiamo vivendo sono quelli che partoriranno il Messia di Israele. E che se noi, che siamo appena salvati a stento, e il giudizio comincerà dalla nostra casa, cioè dalla casa del Signore, che fine faranno i nostri cari? Che fine faranno i nostri cari? Vedete, io penso che noi ci preoccupiamo molto poco di questo. Cioè, è come se la cosa non ci interessasse molto. Perché raggiunta la salvezza noi, chi se ne frega? Si ragiona come nel mondo. Il posto ce l'ho io, se l'ha perso lui, che mi interessa? E me è lui che sta schiattando, mica io. Questo è il ragionamento. Vedete, quando si crede e anche quando non si crede si fanno delle scelte decisive per noi e per i nostri figli, perché il più delle volte per vigliaccheria non si ha il coraggio di mettere in guardia neppure i nostri cari, non si ha di metterli in guardia dalla fine terribile che faranno. E c'è una minaccia? No, è scritto. Perché nella loro superbia, perché questo è il problema, è la loro superbia, la loro saccenza, non hanno cercato e ringraziato Dio. Perciò sono inescusabili. Non c'è scusa. Non c'è bisogno di miracoli. Questa è una fandonia di vedere i miracoli. Non c'è bisogno di vedere i miracoli. Il miracolo c'è ed è la vita che Dio ha creato. Perciò si è inescusabili. Tutti sono senza scuse per non aver cercato Dio ed essersi arroccati, no? Pensando che questo fosse un diritto acquisito. L'abbiamo già detto in altre occasioni e sappiamo che il loro cuore duro e incredulo non trova il coraggio, e noi soprattutto non troviamo di dire al loro cuore incredulo il coraggio di dire la verità. Non troviamo il coraggio di dire la verità, e questo è molto grave. Dovremmo dirgli semplicemente, dovremmo dire a queste persone, guarda, che la parola di Dio ha descritto questi tempi con largo anticipo. Non illuderti sulle ricchezze apparenti, perché le acque alte che in questi giorni stanno travolgendo il centro Europa e stanno sommergendo la Germania dell'Est e compagnia, travolgeranno te e i tuoi figli e i tuoi nipoti, ma non solo li porteranno al mare, capisci? Perché sai, quando ti prendono la cosa ti porta al mare, o in qualche campagna come rifiuti assieme ai detriti, sapete, ma nel fango eterno, perché tu sei inescusabili. Tu non hai scuse davanti al Signore. Questo è il peccato dei gentili. Il peccato di non aver riconosciuto Dio, di non averlo cercato in nessun caso. Fratelli e sorelle, non sempre, scusate, la diplomazia è il metodo più giusto per toccare le corde del cuore dell'uomo. Non è sempre il metodo più giusto. A volte il terribile spavento di un cancro ai polmoni ti fa smettere di fumare. Io ho sentito una persona qualche anno fa, mi ha detto, sono andato al medico, ma avevo visto una macchia. Non ho avuto più il coraggio di accendere una sigaretta, chiuso l'argomento. Poi non aveva il cancro, gli è andata bene, ma lo spavento gli ha fatto smettere di fumare. Ma noi, cari fratelli e sorelle, se non suoniamo la tromba, siamo colpevoli. Se non suoniamo la tromba, siamo colpevoli. È vero, non dobbiamo terrorizzare nessuno. Noi non dobbiamo terrorizzare nessuno, perché la prima cosa dobbiamo cercare di capire se il terreno è fertile. No, questo il Signore ci dice di... è comunque di seminare in ogni caso. Ma c'è anche il rischio che sapevamo del terribile terremoto che stava per avvenire. Noi lo sapevamo, sapete, sono certi studiosi, sismografi, geologi che studiano, e sanno che sta per avere un grande terremoto. E questi vengono condannati perché non hanno dato l'allarme a tempo. Sapete, ci sono delle cause, ce ne sono aperte anche adesso. Vedete, noi invece sappiamo che queste cose sono alla porta, stanno arrivando da un momento all'altro, e non abbiamo suonato a sufficienza la tromba, ma perlomeno avvertirli, visto che non hanno capito con l'amore, perché la prima cosa che dobbiamo dire è l'amore, non hanno capito con l'amore, però hanno scambiato l'amore per poter fare ciò che vogliono. Invece bisognerebbe dire che, guardate, che se questo non, uno non crede, purtroppo, non lo dico io, è scritto così, per te può non valere niente quello che io credo, quello che io dico. Chiudo l'argomento. Ma io ti avverto, per amore, sappi che tu o credi o non credi, questa è la parola di Dio. Poi potrai mettere in discussione quanto vuoi. Questi sono i risultati, non sono forse perché una volta era andato a messa, forse perché era andato 10 volte in un culto, non saranno queste cose qui che risolveranno i tuoi problemi. E davanti a Dio queste cose non contano niente, c'è scritto che il giudizio di Dio comincia dalla sua casa, non è poco. E quindi se noi siamo salvati a stento, c'è scritto, immaginate il resto. Allora, dopo il suono dell'allarme, chi non ha creduto a quel che c'è stato, che gli è stato annunziato, morirà per colpa sua. Perché se io ti ho detto, vedi che sta arrivando il terremoto, sta crollando tutto, salvati, esci di qua, salvati, esci da questo casino, da questa Babilonia, salvati. Tu resti lì, che cosa posso fare? Così io devo solo avvertirti. E noi siamo coloro che devono solo avvertire. Chi ha orecchie intenda, chi dice che quello che noi pensiamo che è una fesseria, va benissimo. Però non facciamo finta di non conoscere queste cose. Perché se non avvertiamo, la colpa in qualche maniera cade su di noi. Noi non possiamo costringere nessuno a credere, questo è una cosa matematica, guai, non possiamo fare questo. Ma abbiamo il dovere non solo di presentare sempre il lato buono, sai, quel Gesù buono, è proprio Gesù che dice queste cose, fratelli e sorelle, quel Gesù buono, bravo, con i bambini che gli dai i bacetti, no, come fa il Papa. Abbiamo sempre detto, fratelli e sorelle, che dobbiamo predicare un Vangelo d'amore, ma anche un Vangelo di verità. La verità non è solo una, la verità è tutta, non è mezza verità, la verità è intera, no? senza decurtare questo Vangelo, appunto, dell'altra faccia della medaglia, cioè la perdizione eterna. La perdizione eterna. Ma che cose! Ma oggi si ripara tutto, c'è tutto, c'è una, però qualcuno dice solo alla morte non c'è, non c'è rimedio. Alla morte, alla morte seconda non ne parliamo proprio, no? Ma quando hai già la prima morte, ma manco con la seconda la ripari più se non l'hai riparata adesso. Gesù, cari fratelli e sorelle, parlava così, ma ora noi siamo diventati buoni, cari fratelli e sorelle, siamo diventati molto buoni. Molto buoni. E non vogliamo spaventare nessuno. Noi non vogliamo spaventare nessuno. Non è forse che qualche dubbio sia venuto pure a noi per caso? Perché il problema non è che qualche dubbio sia venuto anche a noi, per dire, ma forse, ma cioè, ma poi ciò che sta scritto nella Bibbia, ma è vero questo che sta scritto? Oppure, cioè, è vero perché mi piace pensare che sia vero. Ma poi Dio sarà poi così cattivo? Alla fine della fiera, con questo ragionamento, si è arrivati a sovvertire la parola di Dio, a dire che poi saranno tutti salvati, come dice la Chiesa Cattolica, come dicono addirittura delle confessioni evangeliche, tra virgolette, avventisti e compagnia, no? È una follia pura, cioè, questo significa che Gesù Cristo, che è servito quello che ha fatto? Quello che ha fatto serve solo per chi crede. Questo è, perché se no, allora che senso avrebbe tutto? Non avrebbe senso più niente, potrebbe essere. Quindi, se vogliamo bene alle persone che amiamo, è dire, guarda, io credo questo. Poi se vedi che uno si ritira subito, per carità, faccia pure con comodo. Però, dire, cioè, vedi che la situazione non è proprio quella. Guarda che da un momento all'altro, no, può esserci un rischio grave. Quante volte ho tentato di dire questo ai miei cari. Stanotte mia sorella è finita al pronto soccorso, anzi da ieri a mezzogiorno, con problemi. Però, da quello che ho saputo, piangeva dalla paura. È normale. Perché lei finché, lei, ma non solo lei, ma tutti quelli che conoscono la nostra cerchia, chi sono io, cioè, tanto devo fare questo, devo fare l'altro, devo fare... Quindi, sai, pallone aerostatico che si gonfia, ma poi eccetera. Che grande lezione ci dà l'Apostolo Paolo in Filippesi, perché ci dice, per nulla spaventati dagli nostri avversari. Sapete che dico? Per nulla spaventati. Questa per loro è una prova evidente di perdizione. La nostra fede per loro è una prova evidente della perdizione, ma per noi è di salvezza, e ciò viene da Dio. E ciò viene da Dio. Il concetto della perdizione sembra sparito dalla Chiesa, fratelli e sorelle, che invece deve fare suonare la tromba. Deve far suonare la tromba. E beh, nella Chiesa non c'è più. Una volta forse si esagerava, il fratello Pietro la prima cosa, l'inferno, vabbè, Pietro, sappiamo. Ma prima cosa era quello, no? Oh, guardi che... Ma diceva la verità il caro fratello, diceva la verità che noi oggi non vogliamo offendere, possiamo pensare che... cioè, non voglio offendere il fratello dicendogli che ne so, quello che conosco, guarda che, cioè, la vita non è che è proprio... così un tuo diritto acquisito, come abbiamo visto in altre occasioni. Fratelli e sorelle, non piangiamo per la morte, noi, dico, non piangiamo per la morte di un caro, di un fanciullo. Piuttosto, vedete, quando muore un fanciullo, muore una persona giovane, ci sembra una cosa ingiusta. Meditiamo su questo, perché per noi è un problema spirituale questo. Per noi è un problema spirituale, perché riteniamo una cosa ingiusta. E quindi, se Dio permette questo, è ingiusto Dio. Non so se il concetto è chiaro. Stiamo attenti al nostro spirito. come giudichiamo, saremo giudicati. E se riteniamo ingiusto il Signore, perché è morto un fanciullo, trascinato dalla corrente, da un cane, morso da un serpente, da qualsiasi cosa, che possiamo dire? No? Non era giusto. Ma così, io sono una bella persona, ma era giovane, era troppo giovane. Che lo decidi tu, no? Piuttosto piangiamo, fratelli e sorelle, non perché questo era morto giovane, piuttosto piangiamo perché non sono stati raggiunti dalla grazia. È per quello che dobbiamo piangere. Questo deve essere il nostro profondo dolore nei confronti di coloro che conosciamo, che amiamo, e anche quelli che non conosciamo. Questa deve essere la nostra preoccupazione, fratelli e sorelle. Non perché hanno terminato la loro vita qua sulla terra e avevano diritto in quanto giovani a riviverla, a viverla. Ma dove sta scritto questo? Ma anche noi come credenti caschiamo in una cosa del genere e giudichiamo Dio in questa maniera. Non lo sapete che giudichiamo Dio? Non lo sapete questo? Lo diciamo. Non ci sono diritti alla vita. Che cosa grave. Non ci sono diritti alla vita. E allora io perché sono qua? Non ci sono diritti alla vita. Anche noi ci caschiamo, cari fratelli e sorelle, in questo strano modo di pensare che è quello del mondo. Vedete? Questo strano modo di pensare è quello del mondo. Vuol dire allora che sono molto lontano dalla realtà spirituale alla quale Dio mi chiama a riflettere. Vuol dire che sono molto lontano, non sono vicino. Non sono vicino al Signore, sono distante. Perché non ho la razionalità spirituale con cui affrontare queste cose. Ma c'è una consolazione come credente. Tante volte vorremmo farci giustizia da soli. Ci guarda, questo disgraziato lo farei fuori, guarda, è vero. Però sappiamo questo, che la perdizione eterna è la fine di tutti i superbi e gli arroganti. Su questo io non ho dubbio alcuno. E voglio ringraziare il Signore che ci fa riflettere e spero che ci abbia fatto riflettere in qualche modo. Soprattutto, infatti, per nulla spaventati dagli avversari. Sapete che significa? Per nulla spaventati dagli avversari. Questo per loro è una prova evidente di perdizione, ma per voi di salvezza. E ciò viene da Dio. Io spero che un peletto il Signore ci abbia fatto riflettere. Che anche noi, quando vediamo che uno muore giovane, ma non era giusto, però ma c'aveva tutta la vita davanti, ma qua, ma là, giudichiamo Dio, fratelli e sorelle. È un peccato questo. Non giudicate e non sarete giudicati, soprattutto non giudicate il Signore. Chi sei tu per giudicare il Signore? Vuol dire che se doveva morire il Signore l'ha permesso. L'ha permesso il Signore. Chi sei tu per mettere in discussione quello che ha permesso il Signore? Chi sei tu? Pensa a quanto sono arroganti queste persone che non ringraziano mai il Signore e hanno sempre tutti i diritti acquisiti, i diritti a godersi tutta la vita, con la pancia piena, strafregandosene di Dio completamente e pensano sempre solo alla pappa, capito? E pensano solo al benessere materiale, punto e basta. E poi? Aveva diritto di vivere. Se aveva 20 anni aveva diritto di viverne altri 70, ma d'accordo, ma non è così. Il Signore solo sa chi ha diritto a qualche cosa. Amen. Amen.